Cari ascoltatori, sono Mauro Adragna e nel mio podcast potrete seguire alcune riflessioni psicospirituali e tante predicazioni nate dalla scoperta della meravigliosa grazia di Dio e del suo infinito amore. Dio vi benedica.
E allora, questa mattina, mentre pregavo, proprio ho avuto in mente qualche cosa che in questi giorni mi ha abbastanza toccato e vorrei condividerla, perché è stata un'esperienza forte anche quando lì mi trovavo a Napoli. Ho sentito fortemente questa cosa da parte del Signore, voglio condividerla con voi e voglio riflettere su alcune cose che la parola di Dio ci dice chiaramente, sapete, perché spesso noi abbiamo sviluppato, soprattutto quelli che già la leggono da anni e anni, quasi una sorta di questo già l'ho letto, questo l'ho capito e saltiamo, perché purtroppo c'è una deformazione universitaria in cui cosa si fa? Si legge, si vede quello che si è già letto e si ricorda e poi in qualche modo si va avanti. Appena poi si è data la materia si cancella completamente il libro, magari si butta, no? Se è una materia particolarmente non piacevole, ma in ogni caso si va con quella logica, questo già lo so, questo già l'ho capito, questo già l'ho realizzato, questo già, questa equazione, questa formula, questo tipo di composto chimico, ho capito come è formato, eccetera, eccetera. Nel campo spirituale non è così, ed è qualcosa di importante da comprendere, perché sebbene Dio sicuramente pianta la parola dentro di noi, e questo è un concetto importante che spesso abbiamo sottolineato, questa parola in qualche modo ha bisogno di essere sempre ripresa dalla nostra vita, ha bisogno di essere ritrovata, ha bisogno di essere guardata attraverso questo libro meraviglioso che è la Bibbia, perché ci riserva sempre delle nuove sorprese, che non sono dei versetti che non esistono, naturalmente, dei numeri 45, no? Ma che sono una progressiva comprensione di quelle cose che magari abbiamo letto così tante volte, ma a un certo punto diventano da logos, parola nel senso più espansivo, nel senso più grande del termine, a rema, parola per te, parola applicata, parola che acquista un significato nuovo. E questa mattina volevo introdurre questo concetto nella lettera di Paolo ai Corinzi, al capitolo 3. C'era stata una sofferenza dell'apostolo Paolo nel vedere che ancora tutti quelli a cui lui aveva ministrato, aveva insegnato, erano ancora dei bambini. Lui avrebbe voluto dargli un cibo più solido, ma in qualche modo era costretto a dargli ancora latte. E una di queste manifestazioni dell'infantilismo erano conflitti, divisioni, tensioni tra di loro. E in particolare c'era che diceva: io sono di quello, io sono di quello, io appartengo a Paolo, io appartengo a Cefa, io appartengo, qualcuno più spirituale diceva, io appartengo a Cristo, che significa che non voleva sottomettersi a nessuno, no? Quindi, come a dire, ci sono io e Dio e basta. E lì Paolo certamente vuole specificare l'importanza che ci siano dei ministri, l'importanza che ci siano dei leader, ma l'importanza che questi leader non si sostituiscano a Dio, non diventino indipendenti, non diventino qualcuno che in qualche modo poi può guidarti a suo modo, ma non secondo Dio. E questo è il peso che viene fuori dall'apostolo Paolo mentre leggiamo questi versetti, e noi partiremo dal verso 5, e dice così: che cos'è dunque Apollo? E che cos'è Paolo? Sono servitori per mezzo dei quali voi avete creduto, e lo sono nel modo che il Signore ha dato a ciascuno di loro. E questo è il verso su cui ci fermeremo, quello subito successivo. Io ho piantato, Apollo ha innaffiato, ma Dio ha fatto crescere. Ripetiamo, io ho piantato, diceva l'apostolo Paolo, Apollo ha innaffiato, ma Dio ha fatto crescere. Quindi colui che pianta e colui che annaffia non sono nulla. Chiaro? Ma Dio che fa crescere è il tutto, è sottinteso. Un'altra versione dice Dio è tutto, Dio che fa crescere. Vediamo un attimo questo concetto. Intanto al verso 8, per così, per completezza, leggiamo pure il verso 8. Ora colui che pianta e colui che annaffia sono una stessa cosa, ma ciascuno riceverà il proprio premio secondo la propria fatica. Qui dovremmo approfondire questo termine fatica, perché nel greco è koron, che sarebbe una specie di lavoro doloroso, una specie di travaglio, ecco, come a dire un travaglio di parto attraverso il quale chiaramente esprimiamo sempre di più la vita di Cristo. E quindi chiaramente qui, per chi sta facendo la scuola degli elementi iniziali, il fondamento, il giudizio retributivo riguarda la misura in cui abbiamo realizzato la vita di Cristo, fermo restando che la salvezza è un dono, fermo restando che l'amore di Dio in Cristo ci ha salvati, è chiaro che poi non ci sarà una promozione tutti con lo stesso voto, questo capite bene, e la misura poi del voto sarà la misura non soltanto nella fedeltà nel ministerio, non soltanto nell'essersi adoperati, ma soprattutto quello che ha formato in noi il carattere di Cristo. Questo è il massimo voto, questo dà il massimo voto e ci permette di entrare largamente, ampiamente, a pieni voti nel regno di Dio. Ma concentriamoci su quello che ci interessa. E poi un'altra specifica vorrei leggere, che ci permette ancora di capire. Noi siamo infatti collaboratori di Dio, dice il verso 9, voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come esperto architetto ho posto il fondamento, un altro vi costruisce sopra. Ma ciascuno badi, stia attento a come vi costruisce sopra, poiché nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Cristo Gesù. Ora, se uno costruisce su questo fondamento con oro, argento, pietre preziose, legno, fieno, paglia, l'opera di ognuno sarà messa in luce, perché il giorno di Cristo la renderà visibile, poiché quel giorno apparirà come un fuoco e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha costruita sul fondamento rimane, egli ne riceverà ricompensa; se l'opera sua sarà arsa, egli ne avrà il danno, ma egli stesso sarà salvo, però come attraverso fuoco. Sapete che questi versetti sono quelli da cui il mondo cattolico trae la dottrina del purgatorio. Il mondo evangelico crede nel purgatorio, però come una realtà presente, operante su questa terra, nel senso che credere in un'altra dimensione svalorizzerebbe tantissimo la opera di Cristo, perché Lui con un'unica offerta ci ha per sempre reso perfetti. E non capire questo, capire che il dono di Dio ci ha fatti perfetti spiritualmente e che mentalmente ci vorrà tutta una vita per cambiarci, chiaramente non tenendo conto di questo, pensando che una persona può morire ancora con dei problemi di avarizia, con dei problemi di risentimento, con dei problemi di altro genere, ha creato questa dimensione alternativa in cui la persona, diciamo, c'ha una riserva e quindi dovrà essere purificato, questo non si capisce come, quando finalmente è morto. E quindi questo è un concetto pericoloso, perché ancora una volta porta al concetto della autoespiazione o di qualcuno che paga per te, mentre solamente Cristo ha pagato per te e per tutta la tua storia, per tutta la tua vita. Quello che però mi interessa sottolineare qui è che Paolo sta dicendo qualcosa che vorrei semplicemente cercare di trasmettervi questa mattina. Come a dire, Io ho piantato e qualcun altro ha innaffiato. E allora certamente è intanto importantissimo capire che cosa è stato piantato. Capire se è stato piantato il fondamento, perché già questo è un problema importantissimo. Due problemi grandi, sottolinea l'Apostolo Paolo. Uno, il fondamento. Due, cosa ci costruisci sopra? La situazione peggiore è quando il fondamento non è buono, quello che ci costruisci sopra non è buono, quella è la situazione peggiore di tutte, perché se non hai ricevuto il fondamento, se non hai ricevuto Cristo nella tua vita, se non hai ricevuto questo cuore nuovo, se non sei stato piantato, non nel senso che è stato piantato, lasciato da qualche fidanzato, qualcuno, se non sei stato piantato da Dio, questo non ti abiliterà all'eternità. Ricordate cosa una volta Gesù disse? Che non mi ricordo in quale verso, ma disse: ogni pianta che mio padre non ha piantato sarà eliminata. Ora, è chiaro che non è che Dio è un Dio di parte e dice: aspetta, guardiamo la faccia di Daniele, che fa? Glielo pianto un regno di Dio? Glielo pianto la salvezza? Glielo pianto il seme o no? Guardiamo la faccia di Tommaso, vediamo. Dio ha deciso che tutti quelli che riconoscono la propria fragilità, la propria aridità e non possono produrre non possono produrre frutti reali, non possono arrivare alla santità, ma tutti quelli che cercano, che lo invocano con un cuore sincero, sono candidati ad essere piantati da Dio, nel senso non abbandonati, ma ad essere luogo dove la pianta del regno di Dio può essere piantata. Ecco, in questo senso non c'è un Dio così che fa delle parzialità e dice: vediamo a chi gli devo dare qualcosa di buono. Lui lo vuole per tutti, ma ci vuole una predisposizione, ci vuole un desiderio, ci vuole un riconoscersi falliti, un riconoscersi incapaci, inutili, per permettere alla pianta di Dio di essere messa in noi. Chiaramente tutti gli altri fondamenti, tutte quelle cose che non sono Cristo in noi, è ovvio che non hanno nessun valore, per cui ogni pianta che non è stata piantata da Dio sarà levata. Cioè ogni fondamento che in qualche modo non è Cristo in noi, prima o poi non potrà reggere. Forse potrà reggere al punto da farti vivere una vita in quel tipo di settarismo strano, in quella religione di meditazione trascendentale, in quell'umanesimo esasperato che stai vivendo, in quell'agnosticismo. Forse questo fondamento che hai messo tu, e poi bisogna vedere se l'hai messo tu, perché purtroppo noi veniamo a ereditare le strutture mentali, le strutture che in qualche modo familiari, quindi in qualche modo se c'è stato un fondamento di incredulità, e questo è quello che ti è stato trasmesso, questa è l'eredità, quindi questo fondamento che ti fa pensare che non hai bisogno di credere, è un fondamento che forse ti porterà a vivere una vita di 70 anni, 80 anni, ma poi sarà strappato, non è abilitato a entrare nell'eternità. Quindi l'Apostolo Paolo sottolinea, per semplificare ancora, due possibilità. Una possibilità è il fondamento reale, quello che viene piantato? Io l'ho piantato, dice l'Apostolo Paolo. In altre parti dirà: io non predico me stesso, noi non predichiamo noi stessi. È il fondamento, io credo che l'abbiamo capito, non è l'umanesimo, non è la convinzione umana, ma parte dalla comprensione che tutti hanno fallito, peccato e sono privi della presenza di Dio. Ma tutti quelli che lo riconoscono, Gesù è venuto a mettere questa vita nuova. E Paolo altro non è che un ambasciatore qualcuno che porta la consapevolezza di questa realtà, qualcuno che annunzia la potenza di Gesù, qualcuno che annunzia la potenza del suo sangue. Quindi, come certamente tutti quanti abbiamo capito, chiunque porta questa potenza, chiunque messaggero di questa buona novella, diventa indirettamente una persona che è capace di sciogliere o di legare. Ma perché è la persona? No, ma perché è la buona notizia che può essere o accolta e produrre questa vita nuova, o rifiutata e produrre una pianta che prima o poi non avrà più vita, perché non ha la vita di Dio, non ha la vita di Dio che è in Cristo. Chi ha il figliuolo ha la vita, dice Giovanni. Chi non ha il figliuolo, mi dispiace, può essere anche un Superman che si spaventa solo della criptonite, o della criptonite, anzi. Ma chi non ha il figliuolo non ha la vita. Capite com'è importante? Tante volte noi guardiamo le cose dall'esterno e non comprendiamo, ci illudiamo, vediamo persone che sembrano gioiose, allegre, ma se non hanno realizzato la loro negatività, il loro fallimento, e non hanno realizzato il bisogno di Cristo, non hanno la vita, non nel senso biologico, ma non hanno la vita eterna. Hanno un inferno che li aspetta. E un altro punto, quindi, di cui Paolo si preoccupava, quindi non soltanto è importante che ci sia il fondamento giusto, il fondamento vero, quello che Dio dice essere il fondamento, ma è importante pure come ci si costruisce sopra. Quindi vedete due aspetti entrambi fondamentali: uno che deve mettere in discussione il fondamento è dentro di me, il fondamento è stato piantato in me, sono una pianta piantata da Dio, sono un figlio di Dio, non per i miei meriti, per i miei sforzi, ma per come Dio ha deliberato che si potesse fare parte della sua famiglia. Prima consapevolezza, sapere se il fondamento che abbiamo ricevuto è vero, è stabile. Secondo, bisogna comprendere cosa poi costruiamo su questo fondamento. E qua riguarda più un discorso di credenti, perché i credenti, se hai creduto in Gesù, il fondamento è dentro di te. Però poi l'apostolo Paolo fa un'esortazione: badi ciascuno come vi costruisce sopra. Cioè, ci sono due possibilità: o costruisci prendendo del materiale spirituale attraverso la fede e costruisci quindi cose, argento, oro, pietre preziose, oppure, pur avendo il fondamento giusto, pur avendo il tesoro giusto, costruisci continuando a sforzarti, continuando tu a cercare di cambiare te, le circostanze, e alla fine tutto questo purtroppo è fieno, paglia, come a dire sono difese umane inefficaci per farti crescere. Questa premessa mi serviva per andare ora al centro del messaggio. Quindi, lì dove il fondamento è stato ricevuto, possiamo correre il rischio di non stare usando un materiale vero, materiale di Dio. Ma benedetti a questo punto esami, che noi di solito non vorremmo mai avere, benedette situazioni che ci vengono contro da tutti i lati, perché tutte queste situazioni in qualche modo metteranno alla prova questo materiale e vedranno se la pazienza, se la pace, se la gioia che abbiamo costruito è fumo o è arrosto. Se è fieno, paglia, e basta un colpo di vento, ma poi neanche, non ha nessun valore, oppure è sostanza spirituale, cioè qualche cosa che attraverso la fede abbiamo portato fuori. E allora in questo senso il purgatorio, il fuoco che viene a provare, anche se sul momento ci porta a danno, capitemi come ci porta a danno. Io per esempio mi sentivo bravo, buono, non facevo male a una mosca, avevo controllato tutta la mia aggressività, per una vita mi ero convinto di essere la persona più dolce e più amorevole, è arrivato il fuoco. Il fuoco, e non è arrivato, ne è arrivato sempre di più, perché fino a che questo fuoco non mette in evidenza quello che Dio vuole mettere, in qualche modo deve aumentare, come a dire, vediamo chi fonde prima. E a un certo punto mi sono dovuto accorgere, questo ve lo dico sempre, ribadisco, se andate in Facebook c'è scritto che sto pensando alla mia precedente depressione, ma la mia precedente depressione così è una cosa lontana, ma era legata a questo, al fatto di non volermi accorgere della rabbia, dell'odio, della violenza, dell'intolleranza, dell'insofferenza che avevo contro il genere umano. Il fuoco è aumentato. Il purgatorio ha cominciato a funzionare. Mamma mia che danno! Mamma mia che danno! Mamma mia, ma questa era un'impalcatura che... Ma questa meditazione trascendentale mi sembrava che mi facesse controllare tutte le emozioni. Ma questa scienza, ma questo potere della mente. Ma quando mai? Il calore aumentava e si scioglievano tutte queste sovrastrutture e veniva fuori un uomo imbestialito e veniva fuori una belva che voleva sangue, ma non sangue di Gesù, voleva sangue, voleva veramente scatenarsi. E ho dovuto prendere coscienza di queste cose, perché poi in realtà se non ne prendiamo coscienza condizioniamo gli altri con queste cose. Condizioniamo gli altri senza accorgercene, con questa rigidità, con questa durezza contro noi stessi. Alla fine, senza volerlo, schiacciamo pure gli altri. E dicevo, questo purgatorio fa la prova e abbiamo modo, fino a che siamo in vita, di poter ristrutturare un po' il nostro appartamento, di poter fare un cambiamento passando da materiali un poco raccomandabili, soprattutto per la durata, a materiali validi, forti. E questo chiaramente produce un danno. Se tu ti accorgi che ci sei stato un sacco per trovare un equilibrio, poi arriva il fuoco e lo scioglie subito, dice mannaggia, ma allora ho perso tempo. Hai perso tempo. E prima ce ne accorgiamo, meglio è. Dio permette certe stampelle nella nostra vita, ma poi a un certo punto, poiché vuole costruire in noi oro, argento, pietre preziose, e allora permette che queste crollino. Intanto riflettiamo, quindi andiamo un po' così al centro e alla conclusione di questa riflessione. Intanto possiamo dire insieme a Paolo: qualunque cosa buona che ci sia nei leaders, gli apostoli in questo caso, o di altri ministeri, quindi un ministero particolare, un'unzione particolare, una cosa meravigliosa particolare, o una crescita, una maturazione spirituale particolare, una santità non artificiale, ma una santità scoperta della presenza di Dio, tutte queste cose sono o non sono state ricevute da Dio? Sì, quindi come si fa ad essere sottilmente orgogliosi di qualche cosa che non hai prodotto tu? Se l'hai prodotto tu, ecco, ritornando all'esempio di prima, il me sottoscritto. Sapete gran parte dell'orgoglio nella mia vita da che cosa dipendeva? Da questa convinzione di essermi costruito da solo bene a prezzo di grandi sacrifici, impegno, pazienza, eccetera, eccetera, per cui avevo castrato tutte cose, avevo represso tutto il male, mi ero impostato una concezione di me buono, bravo, filantropo, amico degli altri. Quindi, avendo fatto uno sforzo immane, quantomeno volevo esserne orgoglioso. Quantomeno volevo dire, io ho dovuto fare un sacco di cose, ora arrivi tu, ma chi sei tu? Non sai quanto mi sono sforzato, quanti libri ho letto, quante cose veramente per cercare di frenare il male. Io mi sono autocontrollato. Questo produce un orgoglio più o meno consapevole. Io lo vivevo inconsapevolmente, bisogna dire. Però poi, passando attraverso situazioni di umiliazione forte, è venuto fuori. E chiaramente, come dicevo, ne ha avuto il danno. Quindi, qualunque cosa che tu hai costruito da te, purtroppo ti lega poi a un meccanismo di orgoglio. Perché dice, ma come? Io mi sono sforzato, io ho fatto... Eh sì, dice Dio, però purtroppo hai fatto male. Quindi io ti ho lasciato costruire come certi bambini che tante volte ci vogliono aiutare e tu cosa fai? Li lasci aiutare, li lasci fare, li lasci preparare il mangiare, poi fai finta che te lo mangi. Dici buono, buono, dice, però cresci e poi veramente capirai cosa significa cucinare. E Dio fa così. Tante volte gli andiamo e gli presentiamo dei risultati, degli obiettivi che lui non ci ha chiesto. Diciamo, Dio, guarda come sono bravo, e lui soffre perché sa che tutte queste cose che non sono la sua presenza, che non sono la sua pace, che non sono il suo amore, che non sono costruite da lui, prima o poi dovranno essere smantellate, ed è importante che lo comprendiamo, fratelli, perché sennò ci saranno momenti in cui non potremo andare avanti nella crescita spirituale. Quindi ogni cosa intanto è stata ricevuta da Dio, quindi non può essere motivo di orgoglio personale. Anzi, cosa recita 1 Corinzi 1,27? Ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo, e anche le cose psichiatre, per svergognare i sapienti. Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose disprezzate, anzi le cose che non sono, per ridurre al niente le cose che sono, perché nessuno si vanti di fronte a Dio. Ed è grazie a Lui che voi siete in Cristo Gesù, che da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, affinché, come è scritto, chi si vanti nel Signore. Io credo che questi concetti devono entrare più profondamente nella nostra vita. Perché? Perché purtroppo, come dicevo, io sono purtroppo un esempio di questo. Avendo costruito delle cose, sforzandosi di controllare altre cose, questo ha creato una sorta di vanagloria, proprio perché prodotto del mio sforzo, prodotto della mia concentrazione, prodotto del mio impegno, della mia intelligenza, della mia volontà. E qui a questo punto entriamo proprio nel nucleo di quello che sentivo forte per ognuno di noi questa mattina. Un altro versetto prima di concludere. Ritornando a Corinzi 1,13, ancora, nessuno si inganni: se qualcuno tra di voi si immagina di essere savio in questo secolo, diventi pazzo affinché diventi savio. Che significa? Che Dio ha scelto le cose fragili, deboli, abbiamo letto appena poco fa, le persone proprio diversamente abili, no? Ha scelto le persone che arrivano a questa verità di non poter costruire qualcosa, di non poter crescere veramente senza attingere dalla vera vita. Quindi l'esortazione invece è che se tu non ti senti pazzo, debole, fragile, ma ti senti savio, intelligente, che ti sei messo bene, dice la scrittura, se ti immagini di essere così, diventa pazzo affinché diventi savio. E qui c'è anche la spiegazione profonda di come in qualche modo una persona che ha creato una propria dimensione di sapienza, una propria dimensione di equilibrio, una propria dimensione di autocontrollo deve diventare pazzo, non per forza di andare in manicomio. Ma cosa significa questa scrittura? Noi tante volte ci passiamo avanti su queste cose senza considerare. Se noi abbiamo pensato di essere equilibrati con un equilibrio che non deriva da Gesù, meglio che diventiamo pazzi, meglio che cominciamo a sfasare, meglio che cominciamo a esprimere l'aggressività, meglio che cominciamo ad renderci conto che dietro questa parvenza di sapienza non c'è la opera di Cristo, meglio pazziare, perché questo ci potrà portare
poi alla vera sapienza, no? Che qualcuno dice, oh, finalmente ho capito che dentro di me c'è un vendicatore. E che fa? Diventi la primula rossa, diventi... Finalmente dentro di me ho scoperto che c'è uno che gli piace veramente dominare gli altri. Che fa? Diventi un capo secondo una logica umana? No. Scoprire queste cose, scoprire questa fragilità dell'essere umano per poi arrivare alla vera saggezza. Sapete, ci sono tanti cristiani che si fermano a metà. Quando comincia il purgatorio nella loro vita, si cominciano a sciogliere le maschere, no? Quindi si cominciano a fare cose così. E uno li vede strani. E poi finalmente, ho avuto la rivelazione che io sarò un picchiatore. Ho avuto la rivelazione che io sarò omosessuale. Io ho avuto la rivelazione che sarò XX, come a dire, finalmente ho capito quello che c'è nella mia vera natura. Finalmente non ho più queste paranoie di dovermi vergognare, di dover portare una maschera. Ma questa è la prima fase, il purgatorio prima mette in evidenza, brucia le facciate, mette in evidenza le fragilità, mette in evidenza lo schifo che c'è nell'essere umano. Ma poi l'opera continua. Amen. Sapete perché molti non vogliono essere purgati? Non nel senso. Perché hanno paura che una volta che crollerà la maschera non avranno più chance, non avranno più speranze. E ora che ho perso la mia pazienza, come farò? Scoprirai la pazienza di Dio dentro di te. E ora che non sopporto più nessuno, neanche me stesso, come farò? Comincerai a vederti come Dio ti vede e ad amarti come Dio ti ama. E ora che non mi fido più di nessuno, come farò? Comincerai a fidarti dell'opera di Dio negli altri anziché degli altri. Quando arriviamo a capolinea, per noi è la fine, per Dio è un passaggio. E io sento che molte persone sono a passaggi di questo genere e abbiamo bisogno di comprendere come avvengono. Quindi, se qualcuno di noi si è immaginato di essere savio in questo secolo, non solo, ma è diventato riferimento, quanti filosofi, quanti scienziati non soltanto hanno preteso di essere Dio, ma hanno poi condizionato, influenzato altre persone. Quante figure purtroppo fungono da identificazioni negative che dicono io non ho bisogno di Dio, guarda come sono forte. Messaggeri del male, messaggeri dell'esaltazione, dell'immondizia che l'uomo ha dentro, coperta da qualunque cosa. Ma le persone che sono diventate pazze, che hanno messo in dubbio, diventare pazzi non significa manicomio, ma significa cominciare a non avere più le coordinate della propria vita, non capire, cominciare ad essere in conflitto forte, cominciare a non essere coerenti, cominciare realmente a sgretolare quei falsi equilibri. La pazzia è questa, inizia così. Però c'è un progetto di un architetto meraviglioso che vuole farci crescere a immagine di Cristo, che vuole farci costruire con oro, argento, pietre preziose. E allora, concludendo, ho messo tre punti. Uno, importanza di porre il vero fondamento. E questo è il genuino kerygma, l'affermazione del progetto di Dio, salvezza in Cristo Gesù. Questo è importante, il vero fondamento nella nostra vita. Gesù si lamentava spesso, come in Matteo 15:9 diceva: invano mi rendono il loro culto insegnando dottrine che sono precetti di uomini. E chiamata a sé la folla disse loro: ascoltate e intendete, non è quello che entra nella bocca che contamina l'uomo, ma quello che esce dalla bocca che contamina l'uomo. Allora i suoi discepoli si avvicinarono e gli dissero: Gesù, sai che i farisei, quando hanno udito questo discorso, sono rimasti scandalizzati. Ancora una volta, lo scandalo di non capire quello che Dio considera fondamentale. Lo scandalo di non capire che il problema non è qualcosa toccare, mangiare, eccetera, eccetera, ma il problema non sta nella società intorno a te, quindi questo lo puoi mangiare, questo non lo puoi mangiare, questo è buono, questo è cattivo, ma il problema da risolvere sta dentro di te, sta nel cuore dell'uomo, perché è dal cuore dell'uomo che vengono fuori tutte quelle cose negative. E in quell'occasione proprio Gesù disse: ogni pianta che il Padre mio celeste non ha piantata sarà sradicata. O ancora la seconda parte, scusate, ho dimenticato di chiuderla, la seconda parte, penultima parte, che riguarda la costruzione su questo fondamento. Deposta ogni impurità, dice Giacomo 1:21, e residuo di malizia, ricevete con dolcezza la parola che è stata piantata in voi e che può salvare le anime vostre. Questa è la seconda parte. Il fondamento, ed è uno solo, Cristo Gesù in noi. La sua parola che viene piantata in noi, la sua vita che viene piantata in noi, ma che ha bisogno di svilupparsi. E come si sviluppa? Innaffiandola. Quindi il fondamento deve essere piantato, qualcuno deve darti la buona novella, qualcuno deve portarsi alla comprensione che non puoi essere salvato per i tuoi meriti, portarti a Cristo, questo è il fondamento. E nel fondamento c'è anche la parola piantata in te, ma come fa questa parola poi ad essere un fattore di trasformazione se non viene innaffiata, se non viene adacquata? Per ricevere l'importo della parola è necessario essere innaffiati, esposti allo Spirito Santo nella preghiera, nella parola. Ed è questo il senso del venire in chiesa, non nel venire ad avere ricordati quali sono i precetti del buon cristiano, non a venire ad avere ricordato che non si ruba, o guai a quelli che fanno così, o non si fa questo, o si fa quello, o i cattolici dicono così, noi diciamo così, tutte queste cose. Non serve a niente. Quello che ci può fare bene, se stiamo alla presenza di Dio, se stiamo insieme, è essere innaffiati, essere adacquati, perché la consapevolezza di quello che Dio ha messo in noi diventi più grande e quindi si possano illuminare degli strumenti che fino a quel momento non potevamo scoprire, e quindi possiamo trovare i pezzi nuovi là dove il paglia, fieno ed altre cose se ne sono andate completamente a distruggere. Lì possiamo trovare tutto quello che in qualche modo abbiamo perso di paglia, fieno, ma troviamo di oro, argento, pietre preziose. È lì, questo è il senso dello stare assieme. Se tu non ricevi acqua, se tu non stai alla presenza di Dio, se tu non ricevi incoraggiamenti, continuerai a vedere semplicemente paglia, fieno. E poi non vedrai manco quelli, non vedrai più niente, vedrai solamente una vita rotta, una vita esaurita, una vita dove gli equilibri sono crollati, ma non vedrai il continuo, non vedrai il processo di ristrutturazione. Come farai allora? Essere innaffiati, meditare sulla parola, comunione fraterna, benedizione. Tante volte le persone mi chiedono: ma qual è la chiesa giusta? Non c'è una chiesa giusta. La chiesa giusta è quella che ti aiuta a scoprire questa parola che è stata piantata in te. La chiesa giusta non è quello che ti dice giusto o sbagliato, non è quella che ti dà delle regole, delle leggi, ma è quella chiesa dove la presenza dello Spirito Santo ti conduce a scoprire queste risorse vere. Perché? Perché, come abbiamo detto, da dove siamo partiti, io ho piantato, ha detto l'Apostolo Paolo, e ho messo un fondamento reale, solido, perché non ho predicato me stesso, perché non ho predicato l'umanesimo, ma ho predicato Cristo crocifisso, Lui unica via. Io ho messo un fondamento chiaro. E quindi è importante poter portare questo fondamento agli altri, oltre che poter riconoscerlo e valorizzarlo in se stessi. Apollo ha innaffiato, come a dire, qualcun altro, qualche altro ministro, altre situazioni, il venire in chiesa, il seguire i corsi, la scuola di servizio, il fare tante altre cose, saranno mezzi con cui lo Spirito Santo innaffierà, il leggere libri spirituali anziché sempre telenovelle o altri libri, non so di che genere. Porteranno dentro di te una consapevolezza, ascoltare corsi spirituali, ascoltare studi, ti porteranno a scoprire questa terra promessa interiore. Hai bisogno di essere innaffiato, hai bisogno di essere innaffiato. Ma quello che è importante è che solo Dio può fare veramente crescere. Che significa? Ci alziamo in piedi. Significa che quello che Dio ha chiesto ai ministri non è di fare crescere, di forzare, ma ha chiesto di piantare, ha chiesto di innaffiare. Ma guai a chi cerca di fare crescere con strumenti umani. Guai a chi cerca di produrre dei risultati con tecniche, modelli che non aiutano le persone a scoprire la vita di Cristo, ma si sostituiscono a Cristo, perché questi modelli alla fine saranno fieno, paglia, e dopodiché, anche se sembrano forti, dovranno cadere. Che significa? Che è importante piantare, è importante innaffiare, ma solo Dio fa crescere. Significa non che Dio così, in una certa maniera, dice: che fa? Lo faccio crescere un poco così come l'ho piantato. La faccio crescere un po' di più, Gloria, la faccio crescere un po' più di Alessandra. Il desiderio di Dio è che noi cresciamo, non è in questo senso che tante volte viene purtroppo sottolineato. Quando Dio vuole, se Dio vuole, arriverò a questo livello di crescita. Dio vuole farci crescere. Dio non vuole che stiamo sempre bambini, carnali, in conflitto. Ma allora che significa che Dio che fa crescere? Significa che la crescita vera la riceverai, la otterrai semplicemente se prendi dal materiale di Dio dentro di te, non se prendi da un modello, non se reciti una santità, non se ti imponi qualche cosa che poi alla fine non ti fa scoprire questo. La vera crescita è il Signore, perché è Lui che ha prodotto il volere e l'operare in te per la sua misericordia. E quindi quando tu scopri questo, veramente cresci. Ma se tu stai seguendo teorie, tecniche, modelli, o te li stai imponendo tu o te li stanno imponendo gli altri, ma se queste cose non ti aiutano a scoprire una parte di questo tesoro, alla fine non sono made in heaven, non sono fabbricati da Dio, ma sono prodotti che prima o poi scadranno, prodotti che anche se sul momento ti fanno sentire forte, non sono la forza di Dio. Guai a chi? Perché guai? Perché questo significa potersi prendere in giro. Perché questo significa alla fine continuare a utilizzare materiale deperibile che sembra essere forte. Guai a chi vuole crescere o vuole fare crescere gli altri senza che questo passi attraverso la scoperta delle risorse di Dio. Alleluia. Alleluia, in questo sento, concludendo, che Dio vi darà, ci darà un equilibrio. E l'equilibrio qual è? L'equilibrio è sicuramente mettere sempre davanti gli obiettivi, perché sennò si potrebbe semplicemente dire io lodo il Signore, io canto, alleluia. Sì, questo è vero, questo ti cambia, però è importante sapere verso dove cambiare, è importante capire quali sono le aspettative di Dio, non perché capirle ti cambierà, ma perché capirle ti farà vedere se le stai raggiungendo. E allora, questa mattina, concludendo, vogliamo decidere tutte e tre le fasi di questo progetto glorioso. Abbiamo il fondamento, e questo è un dono meraviglioso che caratterizzerà la nostra dimensione eterna. Il fondamento è Cristo, e ogni tanto ritorniamoci a questo fondamento, ritorniamoci, come cantavamo questa mattina, ritorniamoci a capire che perché Lui è morto siamo salvi. Ora che ci accosteremo alla cena del Signore, è proprio questo che esprimeremo, la salvezza che Lui ci dà, ci ha dato attraverso il suo corpo rotto, il suo sangue sparso. Ma ancora esponiamoci all'acqua di Dio, perché l'acqua di Dio è come la pioggia e la neve che scendono dal cielo e non ritornano senza aver innaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare affinché dia seme al seminatore e pane da mangiare. Così è della mia parola uscita dalla mia bocca, dice il Signore, essa non torna a me a vuoto senza avere compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui l'ho mandata. Questa è la parola di Dio. Lasciamoci innaffiare. Non prendiamo la giustificazione che siccome è Dio che fa crescere non c'è bisogno di mettere acqua nella piantina. L'acqua ci vuole, e ci sono tanti credenti che si sono inariditi, rinsecchiti, perché non hanno capito l'importanza di esporsi all'acqua. Ma poi riconosciamo che soltanto Dio è quello che produrrà risultati nella nostra vita, non ci sono altri risultati. Vogliamo pregare insieme mentre ora ci prepariamo alla cena del Signore. Vogliamo ringraziare Dio perché Lui ha messo in noi la sorgente della vita. Non ci ha dato un codice di leggi, non ci ha dato delle direzioni semplicemente, non ci ha detto che saremmo cambiati semplicemente sforzandoci, non ha fatto sì che ci potessimo fare violenza costringendoci a un livello di santità che non è quello nostro, ma vuole che scopriamo questo tesoro, perché questo ci permetterà non solo di non vantarci, ma di gloriarci solo di Lui, ma ci permetterà di scoprire questa eredità meravigliosa di pace, amore, gioia, tutti i frutti dello Spirito. In questo momento, mentre ci accostiamo, vorrei che rifletteste al fondamento, essendo grati a Dio per averlo ricevuto, questa buona novella, all'innaffiare, prendendo un impegno a lasciarsi innaffiare, sia quando siete da soli, sia soprattutto in comunità, in comunione, in tutte le opere preparate da Dio. E poi
che possiate riconoscere che è Dio che ha messo in voi la sorgente di vittoria e si aspetta che cresciate, non perché vi sforzate, ma perché ci credete. Dio chiama le cose che non sono come se fossero. Dio ti chiama santo, Dio ti chiama paziente, Dio ti chiama dolce, gioioso, ma ti chiama così quando hai esaurito le tue scorte, non quando prima pensavi di esserlo da solo. Dio ti chiama forte, ma ora che proprio sono così debole, sì, Dio ti chiama forte. Dio ha scelto le cose deboli, pazze, quelle che non sono, per dimostrare a tutti, anche a te stesso, che anche se sei debole, la sua forza è più grande di qualunque tua debolezza. Ci crediamo questa mattina? Vogliamo aderire al progetto di Dio o vogliamo fare finta di fare un cammino cristiano di qualsiasi genere? Vogliamo credere veramente che ci sono queste risorse e che non dobbiamo avere paura se crollano gli equilibri falsi, perché Dio ha nuove risorse, nuove risorse.
Dramma del Signore è questo, proprio lo sento forte in questo momento nel mio cuore, di vedere che Lui ha preparato ogni cosa, sapere cosa ha preparato e vedere ancora uomini che si costruiscono cisterne screpolate che non possono contenere l'acqua. Lui ha preparato ogni cosa. Lui ha compiuto ogni cosa e vede ancora persone che cercano di compiere, di creare altri sistemi, altre metodologie che non siano quello di scoprire. Signore, ti voglio chiedere perdono a nome di mio, a nome di tutta questa chiesa, ma a nome della tua chiesa nel senso più ampio, Signore. Ti voglio chiedere perdono per tutti quegli sforzi fatti magari in buona fede nel tentativo di fare crescere le persone, non capendo che la tua chiamata era soltanto quella a piantare, innaffiare. Perdona, Signore, tutti quelli che in buona fede hanno cercato di fare crescere e hanno finito per sostituirsi a te, hanno finito per determinare rotture, traumi, hanno finito per determinare violenze spirituali, costrizioni, abusi spirituali nel tentativo di portare gli altri a una crescita veloce. Padre, ti chiedo perdono per tutto quello che è stato fatto nel tuo nome, ma che non attingeva alla tua energia, alle tue risorse. E mentre ora ci accostiamo, Signore, vogliamo imparare da questo. Vogliamo imparare. Grazie, Padre, nel nome di Gesù.